Buongiorno, sono il docente Gabriele Meli, per il corso di industrializzazione e regolamentazione dei prodotti biotecnologici. Questa, rappresenta, la registrazione della prima lezione, seconda parte, e, segue il discorso che abbiamo fatto nell'altra registrazione riguardante tutto il programma del corso che verrà tenuto in parte da me per 36 ore e dalla collega Cristiana Campa per le rimanenti 12 ore. Nella prima slide vi riporto come sempre i contatti preferenziali se dovete fare delle domande, osservazioni o dare suggerimenti per migliorare questo servizio. Slide successiva. Diciamo che se parliamo di farmaci e ci riferiamo all'antichità, nel 1500 a.C. si parla i medicamenti erano rappresentati dalle erbe o da tutte quelle sostanze medicamentose ottenute quindi dalle piante per lavorazione di queste da persone, sciamani o comunque persone che avevano un ruolo nell'organizzazione di questo tipo. Solo in seguito con Ippocrate si arrivò a definire quello che poteva essere il primo metodo scientifico. Stiamo parlando dal 460 al 370 a.C. Con Galeno si arriva alla medicina e ai primi studi di anatomia, quindi sino al 200 d.C. E con Avicenna inizia la sperimentazione. La sperimentazione che veniva fatta, diciamo, con un metodo scientifico non ufficiale, diciamo, ma forzatamente. Nel 1656, invece, con Christopher Wren, iniziò legalizzata la sperimentazione sugli animali. Nel 1788, per opera di Edward Jenner, venne scoperto il vaccino contro il vaiolo e iniziò a esserci una maggiore sensibilizzazione di tutte le autorità, tutte le nazioni, per quanto riguarda la necessità di monitorare le specialità farmaceutiche commercializzate e utilizzate senza controllo. Per questo nel 1906 fu istituito l'FDA, quindi la Food and Drug Administration, che si iniziò ad occupare dei, come abbiamo visto nella lezione, nella parte precedente, di tutto ciò che riguarda il cibo e i medicinali. Nel 1910 Paul Ehrlich scopre che il composto 606, il Sarvastatin, è un potente farmaco contro il treponema pallidum e quindi inizia e compare la definizione del concetto di recettore. Poi, pian piano, si ha nel 1929 la scoperta della penicillina, casuale, ma scoperta della penicillina ad opera di Alexander Fleming. Nel 1932 Gerhard Domack scopre l'attività di un colorante tessile, un sulfamidico come antibatterico e nel 1953 Watson e Crick scoprono la doppia elica del DNA. All'inizio, nel 1919, possiamo invece datare, diciamo, l'inizio della rivoluzione, dei biotech in medicina, anche se, questa, può, essere posizionata negli anni 80, ma già nel 1920-1919 l'ingegnere Karl Ehrlich predisse un'era in cui la biologia sarebbe stata utilizzata per trasformare le materie prime in prodotti utili, quindi in farmaci, e coniò il termine biotecnologia per descrivere la fusione tra la biologia e la tecnologia. Nel 1982, tramite l'introduzione invece del gene codificante dell'Escherichia coli, venne prodotto il primo farmaco biotecnologico. L'insulina, quindi ricombinante, che fortunatamente ha rivoluzionato la cura di milioni di diabetici, consentendo loro una vita con un maggiore grado di accettabilità. A livello mondiale, attualmente ci sono milioni di pazienti che beneficiano dei medicinali biologici che vengono approvati dagli enti regolatori per la cura o la prevenzione di molte malattie gravi. Tra i principali medicinali biotech si possono annoverare alcuni farmaci antitumorali, quelli per le cura. Per la cura delle malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide e i farmaci per il diabete e per i difetti della coagulazione. Ma che cosa si intende per farmaco? Allora, farmaco, medicinale e prodotto medicinale sono termini che sono stati largamente utilizzati nel corso degli anni come sinonimi, ma di recente viene utilizzato il termine medicinale all'interno di tutte le direttive comunitarie che disciplinano questo settore. Cosa si intende? Ogni sostanza o associazioni di sostanze presentate come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane. Ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere quindi utilizzata sull'uomo, somministrata all'uomo, allo scopo di ripristinare le funzioni fisiologiche oppure di correggerle o modificarle anche, esercitando un'azione farmacologica, che può essere farmacologica, immunologica o metabolica, oppure per stabilire una diagnosi medica. Tutti i medicinali sono costituiti dal principio attivo, uno o più principi attivi, e da vari eccipienti. Principi attivi che vengono chiamati con l'acronimo API, quindi Active Pharmaceutical Ingredient, rappresentano i componenti dei medicinali da cui dipende la sua azione fisiologica. Gli eccipienti invece sono componenti inattivi, privi di ogni azione farmacologica. A cosa servono? Servono per proteggere il principio attivo dagli agenti esterni, come ad esempio il caldo, l'umidità, il freddo, gli sbalzi della temperatura, oppure possono servire per aumentare il volume, del principio attivo, quindi attraverso una diluizione, per consentire che cosa? La preparazione di compresse o di qualsiasi altra forma farmaceutica di dimensioni accettabili, di rendere stabili soluzioni o sospensioni evitando che cosa? La sedimentazione del principio attivo sul fondo dei contenitori o di facilitare l'assorbimento del principio attivo nell'organismo o, cosa ancora più banale, di rendere il sapore dei medicinali più gradevole. I medicinali possono distinguersi in due categorie fondamentali: medicinali preparati in farmacia, medicinali di origine industriale. I medicinali galenici si possono a loro volta distinguere in formule magistrali quando preparati in base ad una prescrizione medica. E questi sono destinati ad un determinato paziente. oppure le formule officinali. Queste sono preparate in farmacia in base alle indicazioni della farmacopea europea o della farmacopea ufficiale della Repubblica Italiana e destinate ad essere fornite direttamente ai clienti di tale farmacia. In relazione al tipo di sostanze presenti nella formulazione, le formule officinali, così come i prodotti medicinali industriali, possono essere dispensate chiaramente senza ricetta, come sapete, con ricetta medica ripetibile, non ripetibile o speciale. Indipendentemente quindi dalla tipologia di medicinale. I medicinali galenici, per la preparazione dei medicinali galenici, il farmacista che intenda preparare nella propria farmacia galenici magistrali o officinali deve attenersi a quanto previsto nelle norme di buona preparazione dei medicamenti in farmacia. Quindi anche in questo caso ci sono delle norme vigenti che devono essere rispettate. Infatti, l'allestimento deve avvenire sotto o attraverso procedure ben definite che escludano possibilità di errore e che assicurano il possesso dei necessari requisiti di garanzia e omogeneità. Cosa vuol dire? Che ci deve essere un elevato grado di ripetibilità. Il farmacista deve garantire che la produzione di tali farmaci sia su un livello qualitativo elevato. Le stesse norme di buona preparazione prevedono che se un farmacista prepara, allestisce preparati non sterili, questo si possa discostare dalla loro applicazione integrale, purché sia in grado di mantenere sotto controllo l'intero processo e deve dimostrarlo in sede di ispezione eventualmente da parte dell'ASL. Cosa sono le norme di buona preparazione? Sono delle norme che per decreto del Ministero della Salute i farmacisti devono rispettare. Qualora questi non allestiscano preparati sterili, preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci, che in questo caso richiedono l'uso di apposite dedicate cappe biologiche di sicurezza, sicurezza legata proprio anche al preparatore, quindi al farmacista che va a prepararle, possano in questo caso seguire indifferentemente le norme di buona preparazione o ridotte, semplificate. Sono procedure cosiddette semplificate. Perché? Perché non hanno delle caratteristiche stringenti, in quanto le preparazioni non prevedono dei rischi per la salute, del preparatore stesso. Adesso parleremo spesso del concetto di qualità, efficacia e sicurezza. Quindi, per quanto riguarda i medicinali preparati in farmacia, la qualità, l'efficacia e la sicurezza dei medicinali non dipendono solo dal grado di professionalità, ok? O dalla competenza scientifica del farmacista, ma da un'accurata organizzazione a livello di laboratorio, in quel caso, e dal costante controllo che il farmacista dedica al lavoro che sta eseguendo. Questo deve essere fatto per tutte le fasi, anche successive alla sua vendita. Quindi ci deve essere un sistema integrato di gestione efficiente. Questo deve garantire il controllo costante e continuo di tutta la documentazione del lavoro svolto, al fine di salvaguardare la salute del paziente. La La farmacopea ufficiale italiana e europea non è altro che il codice farmaceutico italiano inteso come complesso di disposizioni tecnico-scientifiche e amministrative anche, di cui il farmacista si serve per la preparazione dei galenici. Questo deve essere fatto quindi attraverso metodi di verifica analitica e tecnologia delle specifiche di qualità dei metodi di preparazione della formulazione. Inoltre, nelle farmacopee vengono identificati la lista dei farmaci che le farmacie devono essere provviste, di cui le farmacie devono essere provviste obbligatoriamente, le apparecchiature, gli utensili indispensabili, nonché tutte le altre regole volte a garantire l'esercizio, corretto della farmacia. Per quanto riguarda invece i medicinali di origine industriale, sono tutti quei medicinali per uso umano preparati industrialmente, e nella cui produzione interviene un processo industriale. Questi normalmente hanno una propria denominazione, che può, normalmente questi hanno una propria denominazione.